File 8, pagina 60, testimonianza di Bidziak Zonko, BZ del Pinova 27-6500 Novagorica U. Amici carissimi, innanzitutto sia il nostro cordiale saluto aggiungere a tutti voi e il fatto che stiamo di salute abbastanza bene, come del resto apprendiamo anche da voi. Per il resto ci stiamo arrangiando, mica si può pretendere tutto da questo mondo. È già trascorso un anno da che abbiamo cambiato quartiere. Ci è stata data un'occasione propizia, da quando abbiamo comperato un appartamento ed ora, se qualcosa non va storto, penso proprio di lasciarci le ossa qui dentro. Spero di esserci sistemati definitivamente, ma con i tempi correnti chi lo può sapere? Se ho ben capito, mi vuoi far fare le memorie. Il fatto è che non sono troppo portato allo scrivere chissà che cosa sortirà da queste rimembranze. Non garantisco che tutti gli avvenimenti verranno raccontati in ordine cronologico e nemmeno le date saranno esatte. Mi duole di non essermi annotati i fatti quando erano ancora freschi, ma ormai. In quanto ad essere obiettivo, io e noi illegali guardavamo gli eventi dal nostro punto di vista, i tedeschi e i fascisti naturalmente dal loro. Ciascuno può trarne le proprie conclusioni, perché penso che ci sarà pure qualche nostalgico alla commemorazione. Dunque, come vi ricorderete, io non sono mai stato un tipo remissivo ed incline a subire le angherie dei miei simili, perciò ero già predisposto a fare il ribelle. In quei tempi, si era in primavera del 44, era nostro ospite al casello FFSS, chilometro 99.049, dove si abitava Tony Sirock. Questo ve lo rammentate di certo. Quante scorribande, amici! Lui, siccome della classe 26, era renitente alla leva, dovendo, secondo le norme allora vigenti, prestare servizio militare alla Repubblica di Salò. Siccome anche lui è di spirito di contraddizione, si rifugiò nel nostro casello con la speranza di passarla liscia. Gli portavamo ogni giorno pranzo e cena, per modo di dire, a quei tempi. Se c'era pomidoro in insalata era già una pacchia. Del resto li nascondevamo ai fascisti e camerati tedeschi come meglio potevamo. Ma mi sovvengo di un fatterello accadutomi in quei frangenti. Spero che l'amico Tony non se ne abbia male se lo racconto. In un giorno d'estate dello stesso anno venne la sorellastra di Tony ad avvertirci che fascisti e tedeschi stavano effettuando un rastrellamento a grande raggio nei paraggi e campagne di Monselice, con lo scopo di accalappiare disertori e renitenti. Non c'era tempo da porre frammezzo. Gambe in spalla e via a mo' di lepri. Ricordo che Tony indossava un paio di bracche grigie, lunghe, camicia ed un paio di scarpe che davano sul giallo, alte. Io avevo un paio di zoccoli ai piedi in modo da potermeli levare in ogni momento e filare scalzo. Poi, siccome sono sempre stato allergico a camicie e magliette e viaggiavo sempre a torso nudo e pantaloni corti, con gran disperazione delle donnette baciapile, tipo Angelina Masin, che popolavano i dintorni, me la battei anche quel giorno in quella tenuta. Filavamo attraverso la vostra campagna lungo la canaletta che conduce da Roaze, presso Belluchetto, verso Via delle Valli, o Arqua Petrarca, non ricordo bene come si chiami. Bisognava in qualche maniera attraversare il fosso. Nell'andata abbiamo trovato un guado. Poi non si può più rendere l'ubicazione dei canaletti e fossi che ci si paravano dinanzi. Il fatto è che tutte le valli circostanti ne sono attraversate. Dunque davanti ad uno di questi canaletti ci si pone il dilemma. O saltare o circonvallarlo. Sì, ma da che parte? E se si finisce in mano a quelli? Io decido per il salto. Ma siccome l'ostacolo era abbastanza largo, getto gli zoccoli dall'altra parte, pensando che ci sarebbe stato poco male a fare un bagno in piena estate. Prendo la rincorsa e atterro a pelo d'acqua sull'altra sponda. Tony, senza levarsi calzoni e scarpe, scatta come un quattrocentista e finisce a pancia in giù a 4/5 di larghezza, levando un gran spruzzo d'acqua. A questo punto, ragazzi, non vi sto a ripetere in che maniera si fosse espresso ed i moccoli che ha inventato per rendere grazie a chi, secondo lui, fu la causa del suo malanno. Beh, dato che il solleone bruciava la cute, gli consigliai di levarsi i panni bagnati e di farli asciugare, cosa che fece rimanendo in uniforme adamitica a rosolarsi al sole attendendo che l'acqua dalle brache iniziasse la fase di evaporazione. Alla meno peggio si asciugò e riprendemmo il vagabondaggio alla ricerca di un rifugio sicuro. Ci ritrovammo dinanzi ad un altro canale con certe sponde profonde da mettere le vertigini. Io salto con lo stesso risultato della prima volta. Tony si butta e finisce con le scarpe impantanato ad un 20 centimetri dalla sponda a bagnomaria. Non vi dico che le precedenti orazioni furono anche rincarate. Dato che era ancora caldo, leva le scarpe, i pantaloni e li mette ad asciugare. Dopo qualche tempo, siccome volgeva già al crepuscolo, decidemmo di riportarci nei paraggi di casa e rimanere in osservazione nell'eventualità che il casello fosse assediato. Ci ritrovammo a Monte di Belluchetto, dove confina la vostra campagna, con l'eterno fosso davanti a noi. Ora, dalla nostra parte, c'era un tratto di canneto. Non so se c'è ancora. Allora era stato tagliato. C'erano rimasti i torsi, per così dire. Non mi viene la parola. Cioè quei pezzetti di tronchi dopo il taglio. Duri e affilatissimi. Dico, Tony, saltiamo? Sì, ma stavolta mi levo le scarpe perché non c'è più sole per asciugarle. Io salto a piombo sull'altra sponda, lui getta le scarpe, prende il via e piomba anche lui, non sulla sponda ma tra gli aculei del canneto con le conseguenze per le sue povere gambe e piedi che potete immaginare. Sembra che me lo sia inventato io, ma se appena avete l'occasione chiedetelo a Tony che ve lo confermerà, se ne ricorda nei particolari. Poi venne il tempo che aderimmo alla prima compagnia, quarto battaglione Franco Sabatucci delle brigate garibaldine. Chi fosse Franco Sabatucci non l'ho mai saputo e tuttora non lo so. Strano, ma purtroppo vero. Interessante fu come prendemmo i primi contatti con i corrieri del comitato. Ricordo che c'era Alfio Rossi, il comandante della compagnia. Fu in casa di Dino Greggio, poveretto, che non fece mai più ritorno dai campi di sterminio nazisti, che prendemmo gli approcci e ci immatricolammo con nomi e numeri che non ricordo più. A me dicevano lo slavo, a Tony non lo so più. In seguito esplicammo azioni di disturbo e di commando nelle file dei fascisti e i loro colleghi. Furono per lo più azioni di disturbo e di sabotaggio, perché le armi e gli esplosivi che attendevamo dagli inglesi, secondo i famosi messaggi, non sono mai arrivati. Fummo catturati tutti in tronco prima che ciò avvenisse. Ci furono un paio di sortite abbastanza audaci, se si pensa che eravamo quasi completamente disarmati. Per esempio gli Alega e i San Donà, con Carletto Alega compreso e tutto il circondario di Montefiorin. Marendole e contigue valli ricorderanno che mare di volantini abbiamo sparpagliato in una di quelle notti. Ricordo che nel cuore di Marendole ci imbattemmo in una sentinella tedesca e non so per quale miracolo ce la siamo cavata senza che ci scoprisse. Eravamo Dino Greggio, Tony ed io. Ora non so se ci fosse qualche altro. Quando passammo presso la casa di San Donà ci tirammo le camicie sulla testa perché non ci riconoscessero. L'unico che avesse una beretta calibro 9 era Dino. Me la prestò quando mi avventurai solo per la carreggiata da Marendole verso il Monte Fiorin nell'eventualità che fossi incappato in qualche crucco. I più forse hanno dimenticato che facemmo saltare una rotaia sulla linea ferroviaria oltre il ponte de Buffi nei pressi del casello di Pareschi con gran spavento di questo mattacchione. Venne a casa nostra nel cuore della notte a chiamare mio padre. «Giovanni!» «Ale sciupana rotaia! Mo bisogna che la cambien!» E io a letto a pensare alle conseguenze che ne potevano derivare. Tutto andò bene. Forse i fascisti di guardia erano più impauriti di noi perché non sapevano con chi e con quanti avessero a che fare e come fossimo armati. In quest'azione Tony non c'era. Dormiva nella soffitta dove arrivavamo dal tetto del casello levando alcune tegole. Prima però bisognava inerpicarsi sul tetto tramite quella costruzione in ferro che era murata al casello e sorreggeva i fili telegrafo-telefonici. Prestazioni da alpinisti. Quello del resto era il nostro rifugio. Sono convinto, se qualcuno vuol prendersi la briga, che ci sono lassù, tra le travi, ancora delle assi e del fieno su cui dormivamo io e Tony. Poi ci fu un altro atto di sabotaggio al ponte delle Valdi, sempre della ferrovia, sulla strada che conduce ad Arquà. Siccome esperienza non ne avevamo e il materiale era di fortuna, confezionammo un ordigno primitivo. Lo collocammo in una fessura che serve per lo scolo dell'acqua e gli demmo fuoco. Il risultato che ne conseguì fu una gran deflagrazione che fece tremare mezza e più Monselice, ma il ponte, seppure mezzo sgangherato, rimase in piedi, con conseguente rallentamento dei convogli che vi transitavano sopra. Decisamente in questo frangente lo scopo fallì. Ma servì per impensierire i nostri avversari. Capirete che azioni consecutive cominciavano a far loro rizzare i capelli, specialmente a quelli che erano di pattuglia sulla ferrovia. Vi fu anche un attentato dinamitardo al podestà fascista di Monselice. Se non vado errato era Barbieri, oppure era qualche altro pezzo grosso fascista. Eravamo in 10 o 15 appostati nelle dirette vicinanze del tragitto che avrebbero dovuto percorrere i dinamitardi per coprire loro le spalle. Anche in questa occasione grande scoppio con smantellamento di porte e finestre, ma niente di fatto. Il giorno dopo aspettavamo di sapere che questo tipo fosse andato perlomeno in ospedale, e invece continuò a sbraitare in municipio. Guarda un po'. Ci fu un episodio cui presenziai anch'io e che mi lasciò molto amareggiato. Tutti ricorderete Matteo, fratello di Celio, che nascondeva un prigioniero di guerra sudafricano di nome John, mi sembra. Ebbene, Mario, come mitragliere o motorista d'aviazione, se ne intendeva anche di armi e ce le riparava quando ce n'era bisogno. Fu così che un repubblichino di guardia alla ferrovia sentì uno sparo nei pressi della loro casetta e, facendo un sopralluogo, trovò un fucile abbandonato tra il grano in un campo adiacente la casetta dove abitava Mario con la mamma vecchia già allora. Mario naturalmente s'era nascosto. Il milite repubblichino si fermò presso il nostro casello mostrando il fucile rinvenuto e dicendo pressappoco così: «Glielo farò vedere io a colui che spara tra i campi». E via a chiamare rinforzi. Io non li ho attesi. Partii come un fulmine alla volta di Mario e lo trovai, non so se per fortuna o per disgrazia, a casa. Come seppe che cosa lo aspettava, tagliò la corda. Ricordo che la stessa sera andammo a trovarlo sul Monte Fiorin e gli portammo qualcosa da mangiare. Purtroppo non se ne è saputo più nulla ed è questo che mi amareggiò. Anche il sudafricano pianse come un bambino quando seppe che avevamo fatto fuggire l'amico che gli dava ospitalità. Poi venne la bomba. Ci presero tutti. Eravamo in 29 e finimmo tutti in casa penale a Padova per 42 o 43 giorni e poi ci mandarono in Germania, da dove ritornammo decimati con alterne fortune. Se la memoria non mi tradisce, furono 9 che non tornarono, tra i quali Dino Greggio, i fratelli Dante e Luciano Girotto, Dalla Vigna ed altri di cui mi sfuggono i nomi. Il comandante Alfio Rossi fu incarcerato e quasi accoppato di botte. Chi ha avuto un po' di fortuna tornò ancora prima della liberazione e ci incorporammo tra le bande garibaldine che nell'aprile del 45 sorgevano come funghi ad ogni piè sospinto e demmo manforte agli alleati per tagliare la via verso il confine ai reparti sbandati teutonici che mostravano ancora velleità di resistenza. Qui è succintamente tutto quello che accadde in quel nefasto periodo. Ci sarebbero ancora sporadici episodi da annotare. Sono così confusi però che stento a credere che sarebbero obiettivi. Ora, per colmo dell'ironia, ho smarrito l'unico documento che attestava la mia partecipazione a quei fatti, la tessera di Garibaldino. È un vero peccato, perché mi potrebbe servire come documento per farmi pensionare anticipatamente. Chissà se per caso non fosse dato di avere un duplicato da qualche funzionario del CLN. Dovrebbe essere documentata da qualche parte la nostra attività. Se puoi saperlo, Mario, ti prego di riferirmelo, che inoltrerò l'istanza ai fini di far valere i miei diritti. PS. Mi sovviene ora che Dante e Luciano Girotto hanno un fratello prete. Invece avevano uno zio frate, OFM, che officiò, se non vado errato, la funzione religiosa in occasione della scoperta della lapide ai caduti in fondo al parco del monumento a Monselice. Questo per la cronaca. E mi pare che i genitori di 3 figli siano rimasti con uno solo. C'era con noi pure un caro ragazzo di cui vorrei tanto avere notizie. Si trattava di Gino Scarparo, detto anche Marea. Faceva il rude, il duro, ed era invece un cuor d'oro. In lager, in Germania, era sempre pronto a dare una mano, se ti trovavi in difficoltà, con aiuti materiali e buoni consigli. Se per caso aveste occasione di incontrarlo, salutatemelo tanto e ditegli che non mi sono mai scordato di lui. Poi c'era Barison, il falegname della FS, anche lui gran cuore. Rubava il pane in Germania per darlo anche a me. Lui abita verso Rivella. Poi c'era anche Balece, il figlio della Rosa, sorella di Giovanni. Con lui però non siamo mai stati in contatto. Non fu spedito in Germania, non so perché, forse per malattia. Poi, dopo la liberazione, emigrò verso nord e non se ne seppe più nulla. Correvano voci che fosse morto sotto un ponte, dove era uso dormire in mancanza d'un alloggio. Vero? Falso? Chi può dirlo? Un altro fatto, questa volta nefasto, che mi viene in mente. Il giorno dopo che Monselice fu occupata dagli inglesi, me ne tornavo da un servizio di ronda, di sera abbastanza tardi, per Carrubbio, verso Argine Sinistro. In quelle vie, buie e strette, fui fermato da un individuo che mi puntava un fucile sulla pancia. Strano, ma non ho avuto paura. Il che di solito in frangenti simili è proprio il contrario. L'ho riconosciuto e mi sono fatto riconoscere. Era un ragazzo abbastanza giovane, pressappoco della mia età. Già apparteneva alla GNR fascista e volta bandiera quando gli fece comodo. Mi chiese cosa facessi in giro a quell'ora. Disse che era pericoloso perché c'erano tedeschi dispersi in giro. Mi disse che se non m'avesse riconosciuto avrebbe schiacciato il grilletto. E tu gli chiesi cosa fai da questi paraggi e se per caso il grilletto l'avessi premuto io. Anche se era notte si vedeva che era livido di paura. Ma guarda con che razza di esaltati vai a cozzare. Tipi così sono pericolosi perché non ragionano. Ci provano gusto a sparacchiare qua e là e magari anche sul prossimo. Guarda caso, proprio il giorno dopo seppi che prese un elmetto d'acciaio, non so se tedesco o italiano. Lo pose diverso contro l'argine del canale in Carrubbio e vi sparò sopra una fucilata, con il risultato che il proiettile, non avendo centrato l'elmetto, si rivolse come un boomerang e andò a finire proprio nella pancia di quel povero diavolo, uccidendolo. Fatalità, ma anche poco giudizio ed accortezza. Ora mi ricordo anche di Mario Zaghi, chissà se è ancora in vita. Era malaticcio ed in Germania soffrì più di ogni altro di noi. E il comandante Edera, Giorio, di professione esattore o cassiere in banca. Lui fu prudente, non si fece pizzicare. Sognava sempre i giacconi di pelle delle Gheperi e non tralasciava occasione di parlarne. Mi accorgo ora che ho fatto un po' di confusione. Non è del Carrubbio che si tratta, ma di quella stradina che va dal ponte delle Grole al ponte della Pescheria, seguendo l'argine sinistro del canale Bisatto. Carrubbio è dall'altra parte. Non è neanche Squero. Insomma, non ricordo il nome della via. Dovrebbe essere via Squero. Ora proprio credo di non avere più molto da dire. Ci sarebbero avvenimenti che andrebbero raccontati più estesamente. Io sono stato succinto perché il pallino del narratore proprio non l'ho mai avuto. Mi dovete scusare la grafia, spero solo sia leggibile. Per quel che concerne la capatina a Monselice, non so proprio se mi sarà possibile nel prossimo avvenire. Il fatto è che comprando l'appartamento siamo rimasti un po' dissestati e abbaiocchi e non possiamo permetterci troppi lussi e libertà. Ma siamo ancora giovani e le probabilità di incontrarci a vicenda non mancheranno di certo. Saluto cordialmente. 19/8/2015. Firmato Biziak Zvonko. Pagina 67.